La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
John Williams, come detto, di Iger Sanction, titolo in inglese del film, il cui titolo in italiano invece ci verrà, come sempre, annunciato da Marcello, che con piacere torniamo ad accogliere ai microfoni di Radio Città Aperta. Ci sei, Marcello?
Sì, sono qui. Buongiorno, Fabrizio.
Buongiorno a te. Allora, un film d'azione, come anche le musiche hanno lasciato un pochettino intuire. Di che film parliamo oggi?
Parliamo sostanzialmente di un film molto minore, secondo me, di Clint Eastwood, Assassinio sull'Eiger. Un film che risente un po' dell'epoca dei James Bond, dei film, diciamo, di spionaggio, che vuole, insomma, in qualche modo essere a suo modo originale, insomma, soprattutto per quello che riguarda le bellissime scene che ci sono sui monti, insomma, che indubbiamente sono girate con molta perizia e che peraltro Eastwood vuole girare in prima persona, insomma,
senza stuntman, senza controfigura.
Sì, senza controfigura, assolutamente. Assassinio sull'Eiger è un film spionistico, non è altro che appunto un film piuttosto pasticciato, poi diciamo la verità, piuttosto confuso. Comunque, diciamo, dopo un delitto preliminare che apre il film, vediamo il professore d'arte Clint Eastwood in un ruolo, insomma,
un po' improbabile,
molto improbabile, che così discetta su arte e cultura, e dopo aver rifiutato le avance di una procace ragazzina, insomma, che vorrebbe avere dei favori, diciamo, in termini così di voti e così via, e viene convocato da un servizio segreto, sostanzialmente, anzi da uno scherano del servizio segreto C2, ci fa capire il film, forse un servizio deviato, forse collegato alla CIA, insomma non si capisce bene, fin questo non lo spiega. Comunque un servizio per il quale lui ha lavorato come killer, come ripulitore praticamente, per parecchi anni, insomma, viene convocato da un tizio in una camera oscura, perché è un albino integrale, quindi non può sopportare la luce del giorno. Questo drago, così si fa chiamare, è il boss di questa organizzazione, e nonostante Eastwood ribadisca che lui è in pensione, lo chiamano perché deve fare sostanzialmente una sanzione, dice, per due motivi: primo, perché è stato ucciso un tuo amico; seconda cosa, perché a noi ci serve che tu porti avanti un'operazione su due killer, insomma, che noi vogliamo che scompaiano dalla circolazione.
E lo ricattano, quindi lui non può dire di no.
Lo ricattano dicendo, perché lui è titubante, anzi diciamo che sulla negativa, dicendo non vorremmo essere costretti a denunciare tutte le opere d'arte, la collezione d'arte, diciamo, che ti sei creato rinascostamente per tanti anni. Detto questo, a Eastwood non rimane che accettare praticamente la missione. Si reca a Zurigo, che fa fuori facilmente il primo dei due soggetti che doveva eliminare, e dopodiché il problema è che gli si dice che per poter compiere la sua missione, dal momento che non so il servizio, non è in grado di indicare con precisione chi è il secondo soggetto che deve essere sanzionato, lui dovrà sottoporsi, perché sicuramente in una cerchia di alpinisti, lui dovrà sottoporsi a una difficilissima salita sull'Eiger, su questo monte particolarmente impervio della Svizzera, e dovrà durante la scalata capire, anche diciamo tenendo presente che questo personaggio sembra affetto da zoppia, quale sarà dei tre alpinisti, insomma della squadra di alpinisti, quello che dovrà colpire.
Sì, sembra un po' la barzelletta, c'è cioè un italiano, un francese, uno svizzero con il tascapane, no?
Mi pare che parla di un tedesco, un francese.
Sì, sì, no, ma era solo per dire che è pieno il mondo di barzellette in cui.
Sì, verissimo. Infatti, ovviamente lui non sa, se diventa confuso, tra l'altro ci si mette in mezzo una ragazza con cui c'è un rapporto, che cerca addirittura di narcotizzarlo, quindi, e c'è un suo vecchio amico che tra l'altro è nel giro delle persone che lui deve comunque colpire, deve comunque disattivare, un vecchio amico che sicuramente l'ha tradito, che lui inizialmente quasi, insomma, un altro killer del servizio segreto, che lui in un primo momento sembra credergli, però quando fanno insieme una parte del percorso su due macchine, vede che cerca di ammazzarlo, allora lo sopraffà, lo porta nel deserto praticamente e lo lascia a morire lì, insomma, quindi praticamente elimina pure quest'altro. Questa terza opzione che deve compiere, che sarebbe quella definitiva, diciamo, sull'Eiger, lo lascia più confuso, perché in effetti non riesce a capire chi sia. Tra l'altro c'ha anche, se vogliamo, l'assistenza morale di una ragazza, insomma, che pur non essendo, diciamo, la sua ragazza, però insomma aveva capito pure il dramma di quest'uomo, che poi è impersonata la Bonetta McGee, che era un'attrice che allora, insomma, era abbastanza in voga, abbastanza.
Sì, aveva importante. Fatto anche dei film della cosiddetta blaxploitation, quei classici film.
Esatto, sì. Una ragazza, insomma, che capisce il dilemma morale che lui aveva avuto nel dover uccidere questo amico, che lui comunque non era, nonostante i torti che avesse fatto, non era propenso a farlo. Oh, però teniamo presente che tutto questo che raccontiamo nel film è tratteggiato con elementi psicologici molto superficiali. Cioè, praticamente Clint Eastwood in questo film è vero che fa delle battute che a volte può essere pure divertente, ma assolutamente c'ha un unico viso che sembra ricordare quello dei tempi di Sergio Leone. Insomma,
sì, quando Sergio Leone appunto diceva che Clint Eastwood ha due espressioni, no?
Sì, ha due espressioni, quella appunto con il sigaro e quella senza sigaro. Quindi sembra praticamente
un fumetto, dai, un fumetto.
Non ho capito, scusa.
Sembra un fumetto più che un film.
Sembra un fumetto. Ora, alla fine, lui questa scalata effettivamente la fa.
Però c'è da
questa
fare una
scala.
premessa, lui per diciamo, allenarsi per questa scalata, diciamo, ricontatta un suo vecchio amico che appunto lo allena lungamente nel
Esatto, e questo poi
deserto
sarà
del Colorado.
l'elemento, diciamo, di chiarimento fondamentale del film, come diremo dopo. Questo vecchio amico lo aiuta, lo allena,
E lì forse ci sono le
tra
scene più spettacolari del film.
alcune immagini sono girate alla Monument Valley, quindi in Colorado, e dopodiché ci ritrasferiamo sull'Eiger per fare questa definitiva scalata finale. E ripeto, è veramente curioso che dopo qualche mese di allenamento Struth accetta, dice che io non voglio, se devo rischiare la vita io, non voglio che la rischino altri per me, anche perché una controfigura era morta con un masso, che era stato colpito da un masso
Qui parliamo
durante
di
il volo.
Eastwood, cineasta, non
Esatto, di
personaggio, eh.
Struth, cineasta, certo. Lui praticamente riuscì a fare le riprese utilizzando, insomma, a far riprendere anche se stesso, insomma, utilizzando gli elicotteri, insomma, quindi le immagini, soprattutto sul grande schermo, sono sicuramente affascinanti di questa scalata. Diciamo che l'unico pregio che questo film ha sono queste immagini, diciamo, sono peraltro abbastanza lunghe, sulle difficoltà di questa scalata, sul fatto che appunto una delle persone, diciamo, viene colpita da un masso e praticamente rimane nel vuoto, diciamo, gli altri tre, compreso Istvud, cercano di riportarlo, quantomeno, insomma, anche se capiscono che è morto, però in ogni caso decidono di riportarlo, come si usa nell'alpinismo, a terra. E durante, diciamo, questa scalata, diciamo, finale, questo ritorno, questo tentativo, succede un altro gravissimo incidente, cadono a pietre. Il tempo cambia rapidamente, insomma, altri due muoiono e Eastwood riesce miracolosamente a salvarsi ed a salvarlo questo amico Bowman, che appunto da un crepaccio gli lancia una corda. Lui era riuscito per fortuna a cadere, insomma, in maniera, insomma, nelle vicinanze di una specie di grotta, e quindi si salva, insomma, riesce a salvarsi per miracolo. E praticamente lui neanche sa chi era l'obiettivo che lui cercava di colpire. Non riesce a capirlo, lo
Però che
capisce alla fine.
succede?
Lo capisce alla fine. Quando vede l'amico Bowman che zoppica, ha detto: "Ma tu zoppichi?" E lui dice: "Sì, sono io. Quello che cerchi sono io." E quindi, insomma, gli ha salvato la vita, insomma, l'ha
Sì,
allenato,
poi gli
tutto quello.
spiega che c'è anche lui, contro di lui c'è un ricatto che l'ha
E c'è un
costretto.
ricatto anche contro di lui, insomma, alla fine Eastwood decide comunque, diciamo, di salvarlo, insomma,
Sì, anche perché
l'amico.
diciamo per certi versi la missione ormai era compiuta,
La
nessuno
missione
può.
era compiuta, i tre erano deceduti e quindi tutti e tre, quindi il capo del servizio segreto era comunque soddisfatto. E praticamente tutto quello che doveva essere fatto secondo il servizio segreto era stato fatto. L'unica variante era che la persona giusta era un'altra. E comunque sia, insomma, finisce che appunto gli risparmia la vita, praticamente ognuno va per la propria strada. Ripeto, il film è tutto qui, c'è poco o nulla, ci sono solo le immagini stupende, bisogna dire, soprattutto sul grande schermo, come ricordo, di
Io
questa
penso che fa
scalata.
abbia fatto parecchio effetto a tutti quanti la scelta di Eastwood di non farsi, come dire, sostituire da una controfigura, per cui
Sì,
ovviamente
beh, si sapeva che era un uomo molto coraggioso,
sì, però insomma
che
la spettacolarità di quelle
era.
immagini dimostra che
Certo,
proprio non
certo.
c'era trucco e non c'era inganno,
Non
insomma.
c'era dunque, non c'era inganno, cioè si vede veramente questa scalata
Qua
così difficile,
ricordiamoci,
così
mentre adesso
tecnica.
certe immagini spettacolari sono facilmente ottenibili, anche se vogliamo, da un ragazzino che manovra una telecamera collegata con un drone, all'epoca c'era una
Certo. No,
complessità.
all'epoca dovevi andare con gli elicotteri, insomma. Tra l'altro una curiosità che mi è capitato di leggere, insomma, è che nello stesso momento in cui stavano girando questo film sull'Eiger, dall'altra parte della parete, la parete meno impervia, c'era Rudolf Messner che stava praticamente facendo la scalata.
Sì, infatti dice che si incontrarono poi. Però
Quindi, insomma,
ovviamente era un Messner ancora sconosciuto, insomma, erano le prime armi, o
era un
perlomeno
Messner
non
che aveva
aveva
dato il
ancora avuto la
massimo della
popolarità.
sua, sì, diciamo che è stata un'impresa, insomma, cioè sicuramente un film in cui lui si è impegnato molto, però insomma è come prova di regia assolutamente mediocre.
Cioè, diciamo che qui funziona, se sei d'accordo, funziona anche un pochettino l'alchimia con George Kennedy, con il quale aveva già lavorato in una Calibro 20 per lo specialista.
Positivi del film, però nel complesso è poca cosa.
Sì, sì, ma poi anche le sue, diciamo, le sue conquiste da sciupa femmine ormai conclamato sembrano veramente telecomandate, insomma, non c'è.
Non c'è assolutamente nulla, non c'è nessun approfondimento psicologico, non c'è, anche i vari personaggi sono piatti, quindi ecco, come dicevi te, ecco, forse l'unico un po' sfumato è quello di Kennedy, però sostanzialmente insomma rimane un film mediocre, perlomeno nella realizzazione psicologica, nella credibilità. Anche questo professore di arte ex killer non è assolutamente credibile. Certo, lo vediamo più in azione, cioè più un uomo d'azione sicuramente che un uomo di pensiero, però non risulta assolutamente. Però nonostante ciò, per esempio, molti fan devoti di Clint Eastwood, è un film che è piaciuto e che lo considera addirittura uno dei suoi migliori,
ma io
paragonandolo a Million Dollar Baby, che secondo me invece è un film immensamente superiore.
Non c'è paragone, insomma, secondo me addirittura è peggiore del suo film di esordio, che del quale abbiamo già parlato, Play Misty for Me era il titolo in inglese. Insomma, voglio dire, considerando poi la serie è abbastanza spessa e corposa di film che nella tarda età Clint Eastwood ha saputo regalarci.
Ha realizzato tantissimi film di altissima qualità, insomma, quindi non c'è proprio. Era un film di scarsa rilevanza, ancora meno rilevante dei western che invece aveva girato non solo in Italia con Leone, ovviamente quelli sono dei capolavori, cioè Sergio Leone, ma anche degli stessi suoi film che aveva realizzato negli Stati Uniti, anche quelli con Siegel e appunto e anche quelli girati da lui stesso, Cavaliere Pallido e così via.
Sì, ma anche quindi, pensando per esempio al film di Michael Cimino con Jeff Bridges, insomma,
di cui parlammo, quello era sicuramente un film superiore.
Certo, chi tra i suoi fan accosta quest'opera a film il cui spessore è notevolmente superiore e molto più maturi,
come sembra molto avventata, come
quasi, diciamo, una bestemmia. Io se penso a Gran Torino, insomma, cioè, non c'è paragone, insomma.
Ma non c'è proprio paragone, cioè, c'è una complessità esistenziale, una profondità psicologica, Million Dollar Baby, che film veramente che è un capolavoro a confronto, insomma.
Ma anche questi pochettino di seconda fascia come Giurato numero 2, l'ultimo che abbiamo visto di recente, o anche in precedenza The Mule, insomma, hanno tutto un altro
sì, spessore. Hanno un altro spessore, anche film, gli ultimi film che sono usciti sono tutti quanti superiori. Sono tutti film, comunque buoni film.
Questi sono film, questo sembra un film proprio a due dimensioni, nel senso proprio c'è l'action.
No, sembra un film di spionaggio, ma riuscito con delle belle immagini, delle scalate, insomma, ecco.
Una spruzzatina di sesso per quello che, insomma,
un po' di sesso appunto delle ragazze, che peraltro sembra che in Italia è stato abbastanza vulgato.
Beh, io quando l'ho visto di recente c'erano queste scene in cui non c'era il doppiaggio, c'era la parte con i sottotitoli che stava a testimoniare che nell'edizione italiana non erano presenti queste scene.
Infatti. Comunque, insomma, sostanzialmente è un film così di scarso interesse, anche lento, piatto, molto, molto realizzato con una regia, ecco, disse bene un regista, cioè, voglio dire, un critico, uno dei critici, mi sembra Candy del New Yorker, insomma, disse, ma non c'aveva voglia di farlo sto film, Clint Eastwood.
Sì, è probabile, si vede che c'è una certa svogliatezza, un po' di sciatteria, sì. Anche, no?
Di sciatteria, sì, che non è usuale.
Oppure, ancora peggio, che c'hai l'idea che questo film sia stato realizzato solo per il, diciamo, per avere la scusa di poter dimostrare di essere un atleta, insomma,
certo.
Di essere...
Sì.
Come se fosse uno spot di se stesso, no?
È stata una sfida nei confronti di se
E devo dire, insomma, che la stessa colonna sonora di John Williams, che ci ha dimostrato...
È molto criticata.
Sì, è molto, pure, è molto in linea con il film, insomma, non neanche un guizzo che John Williams ci ha abituato... insomma, certo. John Williams è quello dello Squalo, insomma, nello stesso anno aveva fatto Lo Squalo, insomma...
Ha fatto delle colonne importanti.
Sì, per non parlare poi della collaborazione con Spielberg, eccetera. Quindi, insomma, diciamo che dopo aver fatto veramente uno sforzo intellettuale notevole la scorsa settimana con Salò e il ricordo di Pasolini, ci siamo presi una settimana di vacanza, per così dire, no?
Sostanzialmente.
Abbiamo fatto la settimana in montagna.
Infatti, diciamo così.
Un puro esercizio, diciamo, di evasione.
Non possiamo tirare fuori molto poco, se ne parla, perché comunque film di Eastwood, comunque... alla fine è un grande autore, da noi è un genio del cinema, è uno che comunque rimane nella storia del cinema, ma non certo per questo film.
Sì, sembra un po' un pesce fuor d'acqua in questo film, anche se ovviamente nell'enorme cinematografia che lo riguarda, un passo falso per affetto anche semplicemente glielo possiamo abbondantemente concedere.
Quindi... sì.
E poi ricordiamo sempre che questa rubrica, sia per quello che riguarda le selezioni dei film che per quanto riguarda il resto delle produzioni artistiche ricordate a 50 anni di distanza, vuole anche essere una fotografia, non vuole essere una selezione, diciamo,
no, certo,
del meglio. Noi dobbiamo far vedere diciamo, tutti gli aspetti e tutte le sfaccettature, per cui a livello cinematografico trattiamo capolavori come trattiamo anche dei film trascurabili, insomma. Non abbiamo nessuna intenzione di... Non abbiamo nessuna intenzione di far passare tutto per oro colato, ecco, insomma.
Assolutamente no, assolutamente no. Sicuramente.
Allora, caro Marcello, io credo che essendo un film che tutto sommato si è complicato la vita da solo, cioè non ci consente di raccontare molto altro.
Grandi digressioni, sì.
Sì, possiamo stavolta accontentarci di una... come dire, di una rubrica un pochettino più stringata, fermo restando che anche di questa nostra recensione sarà a breve disponibile un apposito e, diciamo, particolare podcast che si va a unire a tutti quelli relativi alla rubrica Visti in Prima Visione, e quindi potrete, volendo, trovare questo e tutti i film che lo hanno preceduto nella sezione apposita della homepage di radiocittaperta.it, andando indietro in ordine, appunto, di nostra rilettura di questi film. Addirittura potete tornare indietro fino al 1970, che è stato il primo anno di cui ci siamo occupati ormai 6 anni fa, quasi, insomma.
Certo.
Allora, ricordiamo, appunto, che abbiamo trattato questo Assassinio su Liger di Iger Sanction. Ecco, forse un'ultima parola la spenderei sul fatto che ipocritamente viene chiamata sanzione quello che è, diciamo,
sanzione, tant'è vero che è una battuta di studio, vabbè, dice sanzione, sappiamo bene che dobbiamo ammazzare, e appunto il leader, insomma, il capo di questo servizio segreto C2, Drago, dice la cosa che tu sai fare meglio.
Sì, ma poi, insomma, ci presta anche il fianco per alcune, come dire, giochi di parole che spesso ci vengono ufficialmente forniti per sminuire un pochettino la gravità di certe azioni, quando si parla di danni collaterali o di fuoco amico, oppure si parla, appunto, di quando lo stesso, per esempio, Putin non parlò di guerra per tanto tempo, ma di un'operazione...
tuttora cerca di non parlarne, parla di...
Operazione di ripristino della sicurezza, insomma.
E operazione militare speciale.
Sì, sì, insomma, queste, diciamo, forme per blandire l'opinione pubblica in questo titolo forse sono ben sintetizzate, insomma.
Certo.
Questo Assassinio su Liger, appunto, fa parte della rubrica Visti in Prima Visione, che il nostro Marcello cura ormai da tanti anni e che porta questo titolo proprio perché lui ebbe l'opportunità di vederlo all'epoca della prima visione, per l'appunto, in un cinema che ogni volta ci racconta dove avvenne, insomma.
Sì, questo lo vedi al cinema Giulio Cesare.
Fine al cinema Giulio Cesare, che guai chi ce lo tocca, perché ancora è una piccola roccaforte.
Era sala fondamentale del diciamo della parte di Prati, insomma.
Io credo che sicuramente epurato dalle scene più, diciamo, più sconce, per così dire, credo di averlo visto in un volo transoceanico appunto della seconda metà degli anni Ottanta, in uno dei film che venivano proiettati come appunto intrattenimento a bordo nelle trasvolate transatlantiche di Mamma l'Italia, all'epoca quando si viaggiava con l'Italia, insomma. Allora, caro Marcello, l'ultimo passaggio è quello di un giudizio in stellette che riguarderà questo film e che appunto Marcello esprime da un minimo di 0 a un massimo di 5, compresi i mezzi voti. Questa operazione di rating, come si suol dire, la mutuiamo dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui Marcello è storico collaboratore.
Ma diciamo che le scene spettacolari lo porto a 2,5, non di più.
Sì, insomma, diciamo per la buona volontà dimostrata dal punto di vista acrobatico, ecco, soprattutto.
Acrobatico, solo per quello.
Sì, ma ripeto, poi la cosa particolare è che, a mio modesto parere, le scene di preparazione, quindi tutto quello che viene girato nel Colorado, sono molto migliori di quelle che poi vai a vedere sulle Alpi, e quindi è probabile che subentri anche un'ulteriore delusione, perché tu dici, beh, visto questa partenza, chissà che succederà dopo, mentre invece il meglio arriva subito, ecco. C'è anche quell'inquadratura di loro seduti sulla cima di quella parete, loro due, insomma, che è particolarmente suggestiva, con l'elicottero che torna indietro, che fa uno zoom a ritroso, che è abbastanza riuscito, certo.
Assolutamente sì.
Allora, Marcello, io ti ringrazio come sempre, ti do appuntamento la prossima settimana, avremo ancora un po' di film di cui parlare per quello che riguarda il 2025, ripeto, alcuni saranno particolarmente interessanti da raccontare, altri saranno semplicemente una testimonianza del periodo che prevedeva appunto, come sempre, alti e bassi, solo che in alcuni casi gli alti erano veramente dei picchi indimenticabili, e quindi diciamo che tutto il periodo viene ammantato da un po' da questa leggenda,
da questa in qualche modo di ottimi film sicuramente meno importanti.
E ci congediamo da Marcello con l'ascolto di un secondo estratto, sempre composto da John Williams, di Iger Sanction. Grazie ancora, alla prossima, Marcello.
A te buon proseguimento, Fabrizio.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.